Allora, a Radio Punto Nuovo il nostro ospite Antonio Limone, che è direttore dell'Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, e parliamo con lui evidentemente di salute, in modo particolare della cosiddetta medicina di prevenzione, che possiamo dirlo tra tante critiche che si operano nei confronti della sanità in Campania. È una questione, è una vicenda che ci vede per fortuna o per merito, sarebbe più corretto dire, in prima linea. Il perché ce lo spiega lei, direttore? Possiamo, non dico vantarci, ma fregiarci di un risultato importante che voi avete raggiunto come autorità sanitarie.
Sì, un saluto a lei e ai suoi radioascoltatori. Perché oggi, più che mai, e oggi mi riferisco alla post-pandemia, dobbiamo riorganizzare una sanità di prevenzione? Perché abbiamo capito quanto conta e quanto è importante. Insomma, non previene gli spillover, la possibilità di malattie infettive che si diffondono dagli animali all'uomo, questo binomio ambiente-salute. I cambiamenti climatici, le grandi sfide che ci attendono, la diffusione di malattie da vettore, significa che gli insetti che ti portano le malattie perché ti pungono, in virtù dell'interconnessione che abbiamo costruito a livello globale. Tutte queste dinamiche impongono una riflessione e anche un cambio di rotta. La medicina di precisione, la sanità di prevenzione, in un'ottica One Health, va riorganizzata. E dopo la pandemia è diventato importante questo aspetto, anche in modo prepotente si è affermato per la sua notevole necessità. Insomma, non affronteremo le desertificazioni, l'aumento della temperatura, il riflesso sull'acqua, la mancanza della risorsa acqua, se non cominciamo sin da subito a cambiare un po' la rotta. Innanzitutto per le malattie infettive noi abbiamo la possibilità di avere un controllo dalle popolazioni animali sempre più serrato, perché per fortuna nel frattempo non affronti queste grandi sfide se non sei attrezzato con una ricerca che contiene innovazione. Abbiamo strumenti molto più importanti di prima nella strategia dei controlli. Abbiamo la possibilità di leggere la genomica di questi microrganismi e capire dove sono localizzati e qual è la connessione tra un territorio e questa diffusione. Quindi noi monitoriamo le malattie. Abbiamo delle trappole entomologiche, cioè catturiamo gli insetti e vediamo quale malattia possono portare. Noi abbiamo delle trappole, per esempio, non molti lo sanno, al porto di Napoli, al porto di Salerno, all'aeroporto di Capodichino, perché quando si chiudono gli sportelloni di un aereo, non c'entrano solo i passeggeri. E quindi quando nel villaggio globale, così come l'abbiamo interconnesso, da una parte di un capo del mondo all'altro capo del mondo si spostano persone e animali, il rischio di contagi di malattie è molto elevato. E quindi monitorarla è importante. Non avevamo prima la West Nile Disease a Castel Volturno.
Certo, la zanzara
La
killer.
zanzara killer, dengue, chikungunya, zika. Tante malattie, ma l'abbiamo visto già nel mondo vegetale, quando abbiamo sacrificato i nostri castagni al cinipide asiatico, quando abbiamo avuto la xylella per gli ulivi, oppure quando abbiamo avuto il punteruolo rosso che ci ha devastato tutte le palme che avevamo. Dall'altra parte del mondo arrivano questi microrganismi che sono lesivi, e poi anche per l'uomo e per gli animali. Quindi avere un monitoraggio è fondamentale. Poi c'è un altro aspetto: le criticità ambientali comportano una serie di riflessi sulla salute, e quando vogliamo indagare quello che deriva dall'ambiente come criticità e quali effetti ha sulla salute attraverso la lettura di biomarcatori di esposizione e di affetti, cioè quanto contaminante è contenuto dell'ambiente, come questo migra verso l'uomo e che modifiche impone alla salute umana, è lo studio che abbiamo affrontato dopo la vicenda della Terra dei Fuochi.
Ecco, senta, direttore, a proposito appunto della fotografia, della diagnosi, io la definirei così, della Campania, perché insomma anche il compito dell'informazione è quello di sapere districarsi tra l'allarmismo e il negazionismo. E la Campania come sta? Faccia conto che uno le chiede allo scienziato la diagnosi, no? La Campania oggi come sta messa, soprattutto per quanto riguarda le zone di criticità, ma le chiederei una valutazione generale.
Guardi, quando noi ci trovammo di fronte alla grande crisi della Terra dei Fuochi, noi la stiamo studiando dal 2014, avevamo già in qualche misura compreso che non potevamo dividerci tra, come dice bene lei, negazionisti e quelli che facevano gli urlatori. Bisognava fornire dati scientifici per una lettura di monitoraggio. Abbiamo fatto due progetti che ritengo fondamentali, che la Regione Campania ha finanziato. Campania Trasparente e SPES. Campania Trasparente è un biomonitoraggio che ci ha dato attraverso le matrici, quindi terreno, top soil, bottom soil, quindi quello di superficie e quello profondo, attraverso la lettura delle criticità che erano contenute nelle falde acquifere, quelle superficiali e quelle profonde, abbiamo posizionato circa 250 deposimetri per la valutazione della qualità dell'aria, perché l'aria che respiri, il terreno che produce prodotti e l'acqua che bevi, l'acqua che si usa per l'agricoltura, non sono elementi insignificanti. A questo abbiamo aggiunto tutta una serie di attività di campionamento del nostro cibo, delle nostre produzioni. Noi nasciamo dopo la Terra dei Fuochi come QR code. Dovevamo dare alle nostre produzioni la possibilità di impattare la pubblica opinione dando al cittadino contezza di quello che mangiava. Mettemmo il codice a barre sulle produzioni, mandavamo le persone che erano competenti nelle aziende a capire attraverso i campioni del terreno, dell'acqua, dell'aria, qual era la criticità di una produzione. Attraverso quel prodotto stesso non avevamo un vestito su misura per tutti, andavamo ad indagare sui territori leggendo quella che era la condizione dell'ambiente che conteneva quel prodotto. E alle produzioni che hanno fatto questo lavoro gli abbiamo dato questa identità attraverso questo codice a barre. Loro potevano far leggere direttamente al cittadino, acquistando il loro prodotto, quali esami erano stati fatti e quali erano gli esiti. Non potevamo aprire una discussione sulla qualità del prodotto, dovevamo dare contezza al cittadino di quello che metteva a tavola. Nasce col QR code questo biomonitoraggio, che poi è stata Campagna Trasparente Ambientale, che ci ha dato dei dati, ha classificato i territori per criticità ambientale. A questo poi abbiamo aggiunto SPES, cioè abbiamo prelevato il sangue, urine e feci a circa 5.000 persone in tutto il territorio campano, suddividendo i comuni con un indice di pressione ambientale che abbiamo classificato ad alto, medio e basso impatto. Questa possibilità di collocare le persone in un contesto dove avevamo notizia della criticità ambientale ci ha messo in condizione di costruire un modello. Vivi in un determinato posto, quanto contaminante c'è nell'ambiente? Hai tetracloroetilene nell'acqua? Te la ritrovi nei rubinetti? Dobbiamo indagare i tumori alla vescica. E quindi non più uno screening generico. Lei lo sa, si fanno gli screening normalmente in sanità, colorretto, mammella, cervice. Noi invece la stiamo organizzando meglio questa storia. Una prevenzione che ti arriva in modo mirato, dove c'è una criticità ambientale, almeno per il 30% delle patologie correlate noi la inseguiamo a seconda delle criticità che emergano. E quindi questo ci ha messo in condizione di sapere dove sono diossine, vai a indicare un certo tipo di tumori, dove c'è un'altra criticità ambientale, indaghi quella che è naturalmente la conseguenza di quella criticità. E questa medicina di precisione, questa condizione ci ha messo in condizioni di prevenire, e noi questo modello stiamo per iniettarlo nei dipartimenti di prevenzione delle ASL con uno sforzo importante da parte della Regione, perché c'è una delibera che è la 180 di giunta regionale che ci ha consentito di mettere insieme questi dati, farne uno studio, e questo è uno studio che riteniamo fondamentale insieme a quello sul microbiota che stiamo facendo col professor Ercolini del Dipartimento di Agraria. Vale a dire la qualità del cibo, lo dico in sintesi estrema, che tu mangi, se è un cibo di qualità, quindi se tu ti nutri attraverso alimenti funzionali, nutrienti, nutraceutici, modifichi il tuo microbiota e benessere e salute. Questa è la condizione nella quale deve stare la Campania, perché la Campania non può essere tacciata come una terra dei fuochi. La Campania è la terra di biodiversità, di una grandissima presenza di straordinari elementi, di straordinari prodotti. Perché siamo la biodiversità? Noi campani, perché siamo una terra ricchissima, perché siamo Campania Felix? Per tre fattori. Perché abbiamo un'incidenza dei raggi solari al suolo, ce l'ha studiato il CNR, che è particolarmente favorevole, per le nostre condizioni pedoclimatiche e perché siamo terra vulcanica. Queste tre condizioni fanno in modo che noi abbiamo 100 varietà di pomodori, 100 tipi di albicocche diverse, i nostri vini, i nostri oli, la qualità dei foraggi che nutrono le greggi, conferiscono ai formaggi un sapore particolare, quindi abbiamo straordinarie produzioni. E la nostra biodiversità non può essere banalizzata, è un valore. A questo punto si pone il problema di identificare i cibi della dieta mediterranea che la Regione Campania possiede, in un territorio molto ricco, perché ogni territorio della Campania ha una sua tradizione e una sua peculiarità che va valorizzata, e quindi dobbiamo trasferire da quello che abbiamo costruito per troppi anni in termini di quantità in una concezione diversa di qualità, e trarne anche salute e benessere da questo, non un cibo per gourmet, ma un cibo accessibile a tutti che contenga qualità. E nella qualità c'è la salubrità, e nella salubrità c'è la salute del cittadino che mangia ogni giorno a tavola.
Ecco, io dottore faccio un passo indietro rispetto all'ultima parte del suo ragionamento, e cioè le persone che ovviamente sono, non dico spaventate, ma sono preoccupate della situazione del territorio nel quale vivono. Vado a flash. La terra dei fuochi, l'accennava lei, tra le province di Caserta e Napoli, le persone dovrebbero sapere effettivamente, anche dalle analisi che voi avete condotto, come stanno messi. La stessa situazione, lei faceva cenno al tetracloroetilene nella Valle dell'Irno, dove c'è la situazione anche in modo particolare di Fratte a Salerno. Come stiamo messi? Cioè, i pericoli sono maggiori, minori o tali e quali a quelli che vengono percepiti spesso e volentieri?
Allora, siamo chiari. Quando abbiamo trovato le criticità, noi le abbiamo individuate e le abbiamo segnalate alle procure competenti. Quindi nessuno ha mai pensato di fare controlli col manubrio oppure di alterare quello che veniva fuori dagli esami. Quindi tranquillizziamo la pubblica opinione che stiamo sul pezzo e siamo assolutamente trasparenti. Tanto che se sui siti Campagna Trasparente, SPES, si va a cercare in rete, abbiamo i risultati territorio per territorio delle particelle che abbiamo analizzato. Quindi il cittadino può vedere e valutare qual è la situazione di una presenza. Ora però questo non è completamente un automatismo rispetto al tuo danno alla salute. Cioè il fatto che tu nell'ambiente hai una criticità non significa conseguentemente che devi per forza stare male, perché questi processi sono lunghi, le malattie cronico-degenerative o oncologiche sviluppano in 10-15 anni, e l'uomo è un mammifero mobile, molto mobile, non è un animale selvatico in modo stanziale, resta in quel territorio dove tu puoi leggere questi effetti con una maggiore coerenza. È più complesso di così. Ovviamente l'azione di fare un territorio, una lettura e darne una valutazione ambientale serve a rimuovere gli ostacoli che ci sono, le criticità che emergono. È chiaro che se noi troviamo tetracloroetilene nell'acqua ci dobbiamo innanzitutto porre il problema da dove deriva, perché c'è, e chiudere quel rubinetto che inquina, che intossica. Insomma, le terre dei fuochi, perché sono tante, sono diffuse in tanti luoghi in questa nazione, non sono un effetto della natura, del destino, del caso. È l'uomo che produce questi danni. Quindi individuare le cause, che ci sono sversamenti illeciti di chi, di lavanderie industriali, faccio un esempio chiaramente, dobbiamo andare a capire che stanno inquinando i pozzi artesiani, vanno nel terreno queste scorie perché così smaltiscono senza costi, oppure gli smaltimenti che abbiamo visto che hanno caratterizzato dalla sponda meridionale, le Volturno e i Reggi Lagni, questi cascami di pellami, di attività illecite, abusive, al nero, che venivano poi bruciate e producevano diossina in modo puntiforme. Poi abbiamo capito che le maggiori criticità ambientali forse derivavano invece da un altro fattore, non tanto dagli incendi puntiformi, che pure i suoi danni li hanno fatti, ma dalle immissioni in atmosfera di sostanze chimiche che venivano poco smaltite dagli impianti relativi ad alcune attività industriali. Abbiamo nella Valle dell'Irno verificato la presenza di mercurio, 5 volte superiore alla norma. Ora, quando hai queste criticità, non è che arrivi con l'ambulanza a casa del cittadino che è residente lì. Devi andare a capire quella criticità ambientale perché c'è, devi rimuovere la causa e devi mettere in condizione quella popolazione di respirare aria buona, bere acqua buona e mangiare cibi corretti. Tutelare l'ambiente è un processo complesso che prevede il contributo di diverse istituzioni che devono concorrere a raggiungere questo obiettivo. E introdurre questo metodo il punto vero di partenza, che è quello che stiamo facendo.
Ecco, voi avete detto che quando avete visto illeciti non avete guardato in faccia a nessuno, avete segnalati ovviamente alle procure della Repubblica e poi avete fornito questi dati alle ASL che dovranno attivare campagne di prevenzione, di monitoraggio. Questo secondo passaggio, a che punto siamo, direttore?
Stiamo chiudendo i dati per poter giustificare il modello scientifico, anche con una pubblicazione. Come procede la conferma nella pubblica opinione, nel mondo scientifico, di un progresso che hai fatto in termini scientifici? produci un documento scientifico che viene valutato dai dei referi, che valutano quella che è la tua pubblicazione. Più richiami hai di quella pubblicazione, ne determini un impact factor, che significa più volte viene rilevata e viene registrata, richiamata quella pubblicazione, più valore ha. Noi abbiamo raggiunto vette stratosferiche in questo meccanismo, per i quali lo studio spesso ha ricevuto anche un premio come uno dei migliori studi. È molto pioneristico quello che stiamo costruendo da questo punto di vista. Sicuramente è necessario anche migliorare questo metodo, ma il metodo poi iniettato nei dipartimenti di prevenzione servirà a garantire un'azione automatica. Quando trovo una criticità nell'ambiente, vado a fare lo screening alla popolazione di quel territorio per arrivare prima e fare in modo che una malattia oncologica o cronica degenerativa non progredisca. Questa è l'azione da svolgere e questa si chiama sanità di prevenzione. In questa nazione, in questo paese, la sanità di prevenzione è sempre stata tenuta in un cono d'ombra. Se vogliamo davvero farla, la One Health, non la dobbiamo ridurre ad un mito. Dobbiamo attuare i laboratori, bisogna fare i laboratori di matchatura tra umana e animale. Perché il mondo animale col mondo umano ha una comunicazione strettissima. Il 75% delle malattie derivano dal mondo animale. E non è pensabile che noi teniamo i compartimenti stagni. Quindi questi laboratori vanno matchati, la genomica, il sequenziamento vanno attuati. È un lavoro che bisogna costruire. Non lo puoi affidare alla buona volontà di persone che fanno ricerca, che sono pionieri. Bisogna farne uno strumento, un metodo, un modello da iniettare nella sanità pubblica in modo innovativo. Così pure per la dieta mediterranea, i cibi, non puoi più discuterne e fare della dieta mediterranea un mito. E se un cittadino volesse nutrirsi solo dei cibi della dieta mediterranea, che in modo riconosciuto dal mondo scientifico rappresenta la migliore dieta al mondo, che cosa compra? Dove va? Abbiamo consentito a tutte le produzioni, che erano soprattutto figlie di un sistema di grande distribuzione, di prendere il sopravvento su alcuni prodotti che noi abbiamo messo rapidamente in soffitta. Anche alcune razze abbiamo messo rapidamente in soffitta. E allora la zootecnia come rilancio, come sviluppo, come volano di sviluppo delle aree interne può essere recuperata dopo il fallimento dell'industrializzazione delle aree interne? Possiamo fare in modo innovativo della nostra natura di pastori una estrazione per immaginare che noi possiamo produrre latte di qualità e formaggi di grande qualità e salumi di grande qualità in un territorio dove si abbina un'enogastronomia di un certo pregio e la bellezza del tuo territorio, e questa potrebbe diventare una chiave di economia per l'Alta Irpinia, dove la desertificazione ormai sta lasciando da lande desolatamente vuote, i giovani vanno via. E non si sviluppa economia, non si sviluppa più niente, perché se i giovani se ne vanno, si muore.
Certo. Senta, direttore, a proposito di mondo animale, una delle questioni non solo di quest'anno è quella relativa al piano di eradicazione della brucellosi in provincia di Caserta. Ci sono stati anche episodi molto censurabili, devo dire, parte del mondo politico negazionistico non ci ha fatto, secondo me, una bella figura a voler essere buoni. Ora, al netto della polemica politica che non ci interessa questa mattina, com'è la situazione in provincia di Caserta?
Ma insomma, lì mi sembra che l'idea di un'eradicazione delle malattie non ha più attenga più alla necessità delle istituzioni impegnate, se ne è determinato uno scenario alquanto diverso. Innanzitutto quelli che sono i maggiori elementi facinorosi di quel territorio hanno una caratteristica singolare che mi lascia pensare: non hanno bufale a casa. I maggiori artefici della reazione su quel territorio all'eradicazione hanno interessi disparati e diversi. E soprattutto non sono allevatori, non posseggono bufale, e questo mi insospettisce oltremodo. Allora si è visto anche dagli ultimi interventi, la piega ha preso una strumentalità politica che francamente lascia desolatamente, come dire, attoniti anche rispetto alla necessità invece di eradicare una malattia infettiva su quel territorio che blocca, paralizza quel comparto. Ozzella di bufala campana ha un incremento in export notevolissimo. Rappresenta la più grande economia della regione nell'agroalimentare. Noi abbiamo circa 20.000 addetti. Non è uno scherzo. La mozzarella di bufala campana è la nostra Fiat. È l'economia del nostro territorio. Ora, se qualcuno pensa che noi possiamo esportare la mozzarella di bufala in tutto il mondo con la brucella dentro, è un folle. È uno che ha un'azienda bufalina anche di grande qualità, che deve lasciare a suo figlio quell'azienda, la deve lasciare indenne dalle malattie infettive. Guardi, una delle cose che emerge dagli ultimi studi che abbiamo fatto è che quella malattia si autoalimenta sempre negli stessi territori. Praticamente è presente quasi sempre nelle stesse aziende e la genomica di quel microorganismo reiteratamente si presenta sempre lì. Allora, se non la vanno ad eradicare, poi ci sono grandi strumentalità. Il piano ha fallito della regione. Quale piano ha fallito se non l'hanno mai applicato? Abbiamo avuto centinaia di ricorsi al TAR del Consiglio di Stato. Nessuno ha voluto abbattere le bufale e se poteva fare appello a tutto questo, alla magistratura che bloccava i processi, l'ha fatto. Così lasciava che la malattia si diffondesse. Se il piano poi non lo attui e non c'è una collaborazione tra le istituzioni che devono eradicare questa malattia, ma non a caso, in virtù di norme. La malattia si eradica perché ci sono delle norme europee e del Ministero della Salute.
Ma questo piano che cosa prevede? Possiamo
esattamente spiegare. Quello che prevede l'Europa e quello che prevede il Ministero della Salute. Abbattere gli animali infetti. Perché la brucellosi non si può curare. Perché il fenomeno di utilizzare antibiotici per curare la brucellosi è inattuabile. Non solo perché la normativa non lo prevede nemmeno per sogno, ma perché creerebbe un fenomeno di antimicrobico resistenza ingestibile. Quindi la malattia non si può gestire lasciando in vita gli animali, che vanno abbattuti. Ora, se l'economia di quel sistema non si sente appagata dal contributo di indennizzo che viene rilasciato all'allevatore, in passato è anche peggio, perché si cercava di mandare al macello non l'animale infetto, ma quello di scarto di un'azienda, imbrogliando. Questo succedeva nel Casertano, quando io poi mi presi la briga di introdurre il meccanismo del DNA per identificare gli animali e quindi avere una maggiore e più mirata azione rispetto a quello che era infetto, che invece veniva utilizzato in modo strumentale, perché si prendeva il sangue di un animale sano, si spalmava in tutte le provette delle aziende e si faceva risultare la stalla indenne. A volte succedeva anche il contrario, perché conveniva prendere gli indennizi per la brucellosi per inseguire risorse. Ora invece c'è una realtà zootecnica a Caserta molto più virtuosa e abbiamo anche degli allevatori che fanno delle loro aziende un fiore all'occhiello di questa nazione, e noi dovremmo cominciare a costruire le cose con quelli che hanno buona volontà, non con i facinorosi che portano i trattori in strada e fanno le sommosse popolari immaginando poi di fare del sottoscritto il bersaglio, perché ho dovuto sopportare anche questo. Ma vorrei dire, che cosa dovrebbe fare un istituto zooprofilattico che tiene scritto nel nome quello a cui serve? L'istituto zooprofilattico è stato fondato 200 anni fa dai Borbone per eliminare il vaiolo dagli ovini che infettava l'uomo. Noi eradichiamo la malattia perché nel nostro DNA, e lo facciamo attraverso norme che sono dettate dall'Europa e dal Ministero della Salute. Gli arbitri apodittici che sono filosofici non ci sono. Ci sono regole da rispettare. Nelle regole da rispettare, se venissero veramente applicate, si eliminerebbe la malattia. Che aspettiamo a farlo? E non succederà, e ne sono ben consapevole, se non c'è una collaborazione con il mondo allevatoriale che capisce che questo sforzo lo dobbiamo costruire insieme. Allora, quando poi si frappongono alcuni personaggi che per vari interessi si infilano in questa vicenda, dove quelli che fanno i controlli per lavoro e quelli che subiscono il controllo perché sono possessori di animali vedono l'inserzione di alcuni personaggi che non si capisce bene a che titolo e con quali interessi si fanno avanti per soffiare sul fuoco, lo stiamo vedendo adesso, perché gli interventi che si stanno sviluppando da parte di questi personaggi hanno preso una piega politica. E quindi la strumentalità politica qual è? Intercettare consenso? Ma non è forse vero che il medico si reca al capezzale dell'ammalato per curarlo o per aiutarlo a lamentarsi? Io credo che noi, se vogliamo fare gli interessi degli allevatori di Caserta, dovremmo eradicare la malattia e rendere quelle aziende libere. Li liberiamo da un grande danno e gli consentiamo di avviare la loro economia, che è redditizia. Perché non se lo ricordano che siamo noi quelli che abbiamo costruito un decreto che col Ministero della Salute e il Ministero dell'Agricoltura ha fatto della tracciabilità un esempio? Noi non abbiamo consentito che si rovesciassero i fusti per strada di latte, come è successo in Sardegna, dove non avevano retto il mercato. Abbiamo consentito di stabilizzare il prezzo del latte di bufala e abbiamo fatto sopravvivere le aziende rispetto ai caseificatori che avevano altri interessi. Abbiamo tutelato il territorio. Oggi c'è un areale di qualità, quel latte di qualità e quella produzione straordinaria. La dobbiamo mettere in salvaguardia. Per farlo dobbiamo eliminare le malattie infettive.
Certo, senta direttore, ma a proposito appunto di mozzarella di bufala, oggi lei si sente di poter dire che la mozzarella di bufala che arriva sulle nostre tavole e anche su quelle di tutta Italia, di tutta Europa, di tutto il mondo è sicura dalla brucellosi? E seconda domanda, per eradicare questa maledetta brucellosi, in numeri se possibile, ma quante bufale bisogna abbattere?
Guardi, adesso i focolai stanno scendendo, noi abbiamo circa 50 focolai attivi in questo momento in provincia di Caserta. Diciamo una cosa per tranquillizzare subito il consumatore: il rischio che una persona possa prendere la brucellosi, beccare la brucellosi mangiando mozzarella è pressoché nullo, perché la lavorazione della mozzarella di bufala arriva a temperature intorno ai 90 gradi e a quella temperatura la brucella muore. Quindi da questo punto di vista il rischio non è forte. Fra l'altro la mozzarella di bufala sostanzialmente è uno dei prodotti più sicuri che c'è, perché si usa il latte delle 48 ore, munto, dopo 48 ore dalla mungitura. Viene trasformato ad altre temperature, quindi la filatura per farla devi raggiungere determinate temperature, e viene consumata nei 4-5 giorni successivi. Quindi al netto del fatto che questo prodotto così costruito non rappresenta un rischio per la salute, è sicuramente importante. Però va anche detto che la malattia infettiva, così come è stata eradicata ovunque, ma avevamo la tubercolosi nella razza piemontese. Ma immaginatevi che economia ha mosso la razza piemontese nelle Langhe dopo che l'hanno eliminata, ma quel settore oggi è alle stelle. Noi non ci possiamo consentire il lusso di poter dire no, la nostra mozzarella è buona, poiché però in provincia di Caserta noi non riusciamo a eradicare questa malattia, tutto il mondo che se la mangia se la deve mangiare con la brucella dentro. È una pretesa inattuabile, ma la comunità europea su questo ci dovrebbe, come dire, escludere dai mercati. Non è pensabile che succeda questo. È vero che la mozzarella non rappresenta un rischio per la salute, ma non può consentirsi quell'allevamento di diffondere quella malattia, perché anche questo va detto, tra gli addetti alla mungitura, perché la malattia è molto pericolosa per gli addetti alle stalle. E chi è addetto alle stalle? Questi extracomunitari. Ma lei pensa che queste persone vadano a denunciare la malattia se la prendono? Abbiamo una sottostima importante di questa malattia nel sistema sanitario. E non è mica giusto che noi diffondiamo la malattia tra quelli più umili, più indifesi. È una malattia che progredisce così, si diffonde. Ma la brucellosi, se la prende una persona fragile, una donna incinta, abortisce, il fragile ci resta secco. Non è mica una malattia infettiva con la quale si scherza. Si cura in umana con antibiotici per mesi, che sono ototossici, epatotossici, le tetracicline. Quindi non è una malattia all'acqua di rosa. E perché si può immaginare che non si debba radicare? Che forma di inciviltà è mai questa?